On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta in Valle Maggia. Lo scorso giugno la Valle Maggia è finita sulle cronache dei giornali a causa dei danni procurati dal maltempo. Addirittura 5 morti in alta Val Maggia dovute al maltempo, era crollato un ponte, le comunicazioni nella valle erano difficili. La Valle Maggia è a 90 minuti scarsi da Milano ed è una valle che merita di essere conosciuta. Ora ci si può tornare, le strade sono riaperte, è veramente un territorio da scoprire ed è per questo che ci dedichiamo l'intera puntata odierna di On the Road. La Valle Maggia è una valle svizzera nelle immediate adiacenze del confine con l'Italia. È percorsa dal fiume Maggia, a cui deve il nome, e si sviluppa verso nord per circa 50 chilometri tra Locarno e il Lago Maggiore. È la più grande delle valli della Svizzera italiana, incredibilmente verde, con boschi fitti che offrono una piacevole ombra nella bassa valle in estate. In autunno si assiste ad un'esplosione di colori, in particolare nella valle di Lodano, le cui antiche faggete hanno ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. La Valle Maggia ha anche 3 valli laterali: la Valle Rovana, dove si trova il villaggio Valser di Bosco Guarin, la storica Valle Bavona e la Valle Lavizzara, la più selvaggia delle 3. Ed è proprio dopo una camminata lungo un impervio sentiero di questa valle che ci fermiamo a fare 2 chiacchiere con un indigeno della Valle Maggia, il signor Efrem. Efrem, siamo... dove siamo?
Siamo al primo corte dell'Alpe Fontana, sì.
Qua bisogna spiegare, perché per esempio questa è una capanna o un rifugio?
Questo è rigorosamente un rifugio.
Un rifugio che però per quanto riguarda gli italiani è una cosa completamente diversa, ovvero è un rifugio sì, però dove non ci sono dentro delle persone. Come funziona? Uno viene...
Cioè un rifugio è un
uno spazio.
Uno spazio non gestito dove dentro, ma non tutti fanno così, puoi trovare bibite, puoi trovare alimenti di base, riso, pasta, patate, zucchero, caffè. Noi abbiamo queste cose. Se uno arriva qui anche con la pancia vuota
si mette a posto,
non muore.
E cosa fa proprio per pagarle? Lascia un...
C'è la cassaforte, c'è una busta dove mette quello che consuma e lascia l'importo lì. Non ha busta, oppure mette nella cassaforte direttamente. Molto semplice.
Molto sì. Semplice. Io sono salito qua con Efrem e mi ha colpito che mentre salivamo tu mettevi a posto il sentiero.
gioco a calcio.
Sì, tu dicevi gioco a calcio era che nel primo tratto del sentiero con delle pedate allontanava i sassi che c'erano sul sentiero. Nella seconda parte, che è una scalinata, poi ce la facciamo raccontare da lui, pigliava delle pietre e le incastrava in modo da fare dei gradini fatti bene. Ma da dove arriva questa passione?
Ma è una passione, forse è un dovere più che una passione, perché se vado in un sentiero che vede... Io vedo subito quando un sasso non è al suo posto, no? Magari invece di dargli un calcio lo metto al suo posto, no? Tante volte un po' si perdono questi... Si trascurano queste sentiere perché nessuno vuol gubar giù e mettere a posto il sasso a dovere, perché sono cose abbastanza logiche.
Sì, una vera e propria passione, perché alcuni un sentiero qua, prima ci raccontavi, cioè in pratica l'hai fatto tu, l'hai sistemato...
quello che va sulla via alta non l'ho fatto io. Praticamente qui noi abbiamo seguito con la via alta solo tracce delle capre. No, erano sentieri prima, erano sentieri dove passavano le capre.
E poi ci sei passato tu e un tuo amico.
Con e poi siamo passati con gli amici e abbiamo recuperato questi passaggi delle capre e ne abbiamo fatto la via alta.
Senti, ti chiederei di raccontare quel passaggio nella gola, che è effettivamente un qualche cosa di fantastico. Tu mi hai detto, qui c'è un ombrello se vuoi prenderlo, ma io pensavo che era una battuta, non riuscivo a capire perché dovevo prendere l'ombrello, l'ho capito poi dopo quando ci sono passato.
Sì, sì, la scalata lunga, come la diciamo noi, cioè si fa la doccia gratis lì, no? L'infiltrazione di acqua che viene da sopra, chiaramente a monte, e non si riesce mai a tirarla via. Però io so che lì sopra quella scalata c'è un canale scavato nella roccia che bisognerebbe tenerlo pulito. Io l'ho fatto una volta o due, poi dovrebbero farlo anche altre persone che transitano più di me, cioè per evitare un po', non è che si tira via del tutto, però per evitare un po' questa doccia che tante volte non si gradisce.
Senti, la cosa incredibile è che quella scalata longa, oltre agli umani, la fanno anche le mucche.
Le fanno anche le mucche, perché le mucche di una volta non erano quelle di oggi, chiaramente erano mucche più nel contenuto, nel peso, nella dimensione, e poi tra madre, figlie, imparavano questa via, no?
Sì, transito. Proprio sono degli scalini, eccetera. Lì cosa c'era? Una sorta di regina che stava davanti e gli altri gli andavano dietro.
Sì, più o meno un po' questa la teoria. Una che domina il gruppo va davanti e sì, c'è un po' questa, come si dice?
Sì, sì, faceva la guida. E la cosa a testimonianza, che è una tradizione che dura da anni, in particolare nella fase in salita, quando la mucca doveva tirare il fiato, cioè anch'io dovevo tirare il fiato, c'erano degli anelli dove potevi legare la mucca. Com'era?
Sì, allora questa gola c'erano degli spazi dove avevano creato proprio del luogo di sosta, dove una mucca non ce la faceva più, l'attaccavano lì per sicurezza, perché sotto ha visto cosa c'è, e la lasciavano riposare un attimo, magari venivano il giorno dopo a recuperarla, e così l'attaccavano lì, insomma.
Addirittura in una cappella?
Dopo no, dopo nella via, come avete visto, c'erano diverse madonnine, una volta avevano la fede, oggi forse non c'è più, non lo so. Si facevano proteggere da queste madonnine che sono lì nella roccia, magari qualcuno metteva un fiorellino per dare un po' di decoro e fa capire che contavano,
che
magari
contavano. Ecco, quando eravamo arrivati quasi alla cima di questa gola, questa lunga salita con le scale, mi hai detto guarda lì a sinistra che c'è un angolo particolare, e in effetti è molto bello anche visivamente, erano delle piante, adesso incominciavano a diventare arancioni perché sta arrivando l'autunno, ma quello era l'angolo dei cornuti in italiano, che invece voi lo chiamate?
L'angolo dei becchi, del becco, il maschio della capra.
E lì andavano i maschi della capra quando gli ormoni salivano, sì, sì. E che incominciavano a avere pulsioni sessuali.
Sì, sì, appunto, quando anticipavano il loro lavoro, diciamo che i contadini dicevano no, adesso è troppo presto, li mettevano lì in castigo, per modo di dire, avevano un piccolo spazio per brucare, un po' di vegetazione, avevano lo scolo della roccia per l'acqua e dovevano rimanere lì in castigo magari 15-20 giorni, quando avevano il periodo che potevano andare a fare loro la...
Com'è che si chiama?
Al canton di Bucci.
Il canton di Bucci.
To see where we land.
Karem nella sua chiacchierata ha toccato tutta una serie di punti, di questioni che noi andremo a riprendere poi nel corso della puntata odierna di On The Road. A partire da quella scalinata di cui parlava poc'anzi, che merita assolutamente un approfondimento. Approfondimento che facciamo con Mario Donati, un altro indigeno della Valle Maggia che abbiamo incontrato. E con lui ha curato un libro che si chiama Mucche in volo. Non si riferisce al celeberrimo lavoro di Chagall. Mario, si riferisce proprio a quella scalata, quella scalinata di cui parlava anche Efrem.
Allora, bisogna tornare a metà del 1600, quando la comunità di Prato Valle Maggia ha deciso di veramente poter sfruttare i suoi Alpi senza dover dipendere dai nobili che ne erano i proprietari oppure gli altolocati.
Originariamente era di proprietà di queste persone.
Sì, in un certo senso avevano acquisito in un modello feudale la chiesa di San Vittore, spesso erano le chiese, le congregazioni, oppure i nobili locali e quelli dunque provenienti dalla diocesi di Como, Milano, perché noi eravamo con voi italiani all'epoca. A un certo momento la comunità di Prato ha fatto un patto e a gran fatica ha riscattato i diritti d'erba, i diritti d'erba sono delle porzioni di Alpe con dei pascoli e delle cascine. A un certo momento hanno detto, adesso che sono nostri gli Alpi, cerchiamo di facilitare l'accesso a questi Alpi, perché lo vedrete oggi, questi Alpi è un paradiso delle mucche, però per arrivarci bisogna guadagnarselo questo paradiso, ed è il passaggio dalle scalate.
Ecco, racconti un attimo cos'è questo passaggio delle scalate, perché uno non riesce a immaginare magari a mettere insieme la scalata e la mucca.
Esattamente, dunque prima per secoli invece di accedere direttamente agli Alpi si dovevano aggirare attraverso il promontorio di Campala ed era disagevole e in più le mucche ci mettevano ancora di più. Inoltre tutta la mandria delle mucche doveva attraversare l'Alpe Campala e il padrone di Campala diceva ma come adesso arrivano tutte sta mandria che mi rovina i pascoli e si lamentava di questo. Alla fine hanno detto ma proviamo un accesso diretto all'Alpe attraverso la gola e da lì sono nate le scalate, che all'inizio non erano delle vere e proprie scalate, c'erano anche dei passaggi, lo vedrete su quell'approfondimento, erano dei pontit, delle specie di ponti gettati sul precipizio. Poi invece nel 1700 con l'arrivo della polvere da sparo si è mangiata la montagna e si sono costruite le scale come le troverete oggi. E da lì viene un po' l'idea delle mucche in volo, perché i nostri vecchi dicevano ma no, si matta a passare da lì, le mucche non hanno le ali, e da lì viene mucche in volo.
E c'erano anche dei passaggi su delle sorte di passerelle.
Sì, esattamente, i pontit si chiamavano, e effettivamente quando le mucche le vedi passare sembra quasi che volino, e da qua appunto abbiamo preso l'idea di questo libro, che vuole avvicinare io insegnavo anche storia all'epoca, spesso non è che i giovani vanno matti per la storia, allora qui abbiamo trovato un modo un po' carino per cercare di avvicinarli, e la passeggiata che si vuol promuovere, quella che farete oggi, dovrebbe essere una passeggiata anche per bambini, per famiglie, chiaramente con dei genitori responsabili, cioè bisogna fare attenzione, cioè magari bisogna dare anche la mano ai bambini a un certo punto, in certi passaggi, finché non si mettono troppo in pericolo.
Mi sembra di aver capito che la parola importante da mettere in testa è il rispetto.
Rispetto di una storia, di un'identità, perché le nostre valli, le zone di montagna non vanno usate solo come involucro paesaggistico bello da vedere che dà sensazione di libertà, bisogna vedere l'involucro ma anche quel che sta dietro a questo involucro, cioè una storia e un'identità di una comunità che dà sempre lotta per vivere qua, capisci?
Certo, perché c'è un po' questo problema, chiamiamolo così, cioè da una parte ormai sono dei piccoli borghi dove abitano 40-50 persone, no? Il futuro, uno dice, vabbè, il futuro non può che essere il turismo, però il turismo potrebbe per certi versi cancellare una storia, una tradizione, e bisogna riuscire a fare in modo che una cosa non elimini l'altra, e questo è il problema.
Sì, giusto, mi ha interpretato benissimo il mio pensiero. Dobbiamo fare attenzione a quale futuro vogliamo per queste comunità, non un futuro che cancella il passato, ma un futuro rispettoso della vita e della nostra storia, perché la montagna, gli investimenti, non voglio essere polemico, ma spesso gli investimenti che si fanno nelle zone di montagna si fanno unicamente perché hanno un risvolto verso il turismo, una vocazione turistica, mentre invece gli investimenti nelle zone di montagna dovrebbero andare capillarmente a favore della gente che vi abita, e questo è molto più difficile, investire dei soldi per la gente indigena, autoctona.
Sì.
È più facile investire in una bella funivia, in una bella strada, che non a favore della qualità di vita delle persone.
Molto sagge le considerazioni di Mario Donati, ma ora io vorrei tornare sulle mucche che volano, perché vorrei farvi conoscere chi le mucche le fa volare. Ci colleghiamo con Chantal. Chantal, benvenuta.
Buongiorno.
Abbiamo sentito di queste mucche che scendono da una gola molto stretta facendo una scala, che poi scendono, vuol dire che prima sono anche salite.
Esatto.
Esatto. Ricordiamo che è una scala lunga qualche centinaio di metri e con centinaia di gradini. Quante mucche sono che porti su e giù per questa scala?
Ora come ora sono 22 con i piccoli e il toro.
E il toro. Senti, lì cosa c'è? Una mucca regina che governa un pochettino, oltre alla, ovviamente, all'ausilio che dai tu?
Sì, c'è sempre quella che comanda, sì, è la Greta.
La Greta?
Sì,
lei com'è
lei
che viene,
comanda.
Com'è che viene scelta? Le altre riconoscono un po'?
Sì, è la gerarchia che fanno loro, c'è sempre quella che comanda, poi quell'altra, fino a quella che praticamente è un po' sottomessa.
Senti, quante volte hai fatto quella scala su e giù?
Oh, già mio nonno, poi mio papà, poi ora io con mio papà, che abbiamo le pecore da tanto, praticamente da quando sono piccolina, e le mucche dal 2000 che abbiamo le mucche. Che abbiamo introdotto anche le mucche.
Quando è che le fate salire? Cos'è, giugno?
Sì, a dipendenza un po' dalla meteo, sì, più o meno sì, in giugno, ma alla salita non andiamo mai con tutte le mucche, perché abbiamo i piccoli e i piccoli non sono abituati, allora andiamo sempre con due mucche, con i suoi due piccoli.
Cioè vuol dire che per portarle su tutte tu quante volte vai avanti e indietro?
Diverse volte, sì, anche 6-7 a dipendenza un po'.
Mentre invece la discesa sono tutte quante insieme?
La discesa sono tutte quante assieme perché praticamente stanno all'alpe, poi i piccoli si abituano a camminare nel brutto e allora la discesa andiamo sempre tutte assieme. Ovviamente c'è sempre uno davanti, una persona che ferma la gente, perché il sentiero non è che ci si può scambiare, e poi le mucche se vedono qualche cosa si spaventano e dopo si fermano, dopo magari si ammucchiano, una spinge l'altra e possono cadere. Allora c'è sempre qualcuno, allora mettiamo un cartello all'inizio che c'è la discesa dell'Alpe, poi c'è sempre una persona davanti che ferma la gente, poi c'è un'altra persona davanti alle mucche, praticamente davanti alla Greta che è lei che comanda, poi a metà di solito c'è anche un'altra persona per spezzare un po' il gruppo. E poi dietro ci sono altre persone che guardano se,
certo,
se c'è una qualche caduta o se...
Senti, nei mesi estivi sono su a pascolare allo Stato Brado, tu vai su ogni, sì, tanto, c'è su sempre qualcuno che le cura?
No, non c'è nessuno, che sono abituate, e andiamo sempre a dipendenza, perché dopo facciamo il fieno al piano, a dipendenza andiamo sempre una volta a settimana. a controllare se tutto va bene, sia le mucche che le pecore.
Senti, adesso sono giù, sono in valle, immagino che saranno in stalla. Tu fai tante cose oltre ad accudire queste mucche. Raccontavi che nel periodo in cui tra l'altro poi partoriscono, per tenerle sott'occhio come fai? Hai dei video?
Ho installato delle telecamere ora, che almeno, perché io quando vedo che la mucca è pronta per il parto, la metto in un box separatamente, che è lì tranquilla, non ci sono le altre che la disturbano. E poi sì, da suoi 2 anni che ho messo delle telecamere, che almeno guardo dalla stalla, guardo, e quando vedo che è pronta vado sempre giù, perché c'è sempre magari in qualche pericolo che può esserci in qualche problema
all'ultimo momento. Allora, certo, tu hai un video, sì, che anziché vedere una serie televisiva o una partita di calcio guardi la mucca.
Esatto, la cosa più bella che c'è, esatto. Sì. Tante volte fanno un po' fatica, allora bisogna essere giù, perché ormai io ho la grigia retica col corno, la grigia retica è un po' più piccola che le altre mucche, e c'hanno ogni tanto magari il bacino un po' più stretto, e tante volte devi attaccare la corda per poter tirare e fare in modo che non rimangano a metà, perché se rimangono a metà ci sono pochi secondi, rimangono soffocati i vitelli.
Il toro come si chiama?
Gasper.
Gasper adesso ha da lavorare?
Sì, ha da lavorare.
Il Gasper, che tipo è?
Ha già lavorato, perché adesso in dicembre dovrebbero partorire, poi lavorerà dopo, sì. Adesso è libero intanto.
Che tipo è il Gasper? Che carattere ha?
Ma no, è bravo. Sì, lo accarezzo anche, è sempre un toro, devi fare attenzione, non proprio girargli le spalle, però, e se c'è una mucca al manzo, devi fare attenzione.
Ti chiedo l'ultima cosa, qual è il momento che ti piace di più del tuo lavoro?
Quando partoriscono, quando una mucca arrivi lì che la chiami, perché io li chiamo per nome, loro hanno i suoi nomi e io chiamo, mettiamo Camilla, lei viene da me, poi appoggia la sua testa sulla mia spalla e si fa accarezzare.
Ma scusa, adesso quante ne nasceranno?
Adesso sulla dipendenza, adesso no, un po' meno mucche, comunque sugli 12. Ecco, dopo certi fanno anche i gemelli.
Ecco, pensa te. No, perché chiedevo, quando uno deve dare il nome a un bambino, in famiglia si discute per una settimana che nome dare. Tu hai 12 nomi da dare come minimo. Li hai già scelti?
Sì. No, li scelgo sul momento, dipendenza anche come il parto, dipendenza come nasce. Sì.
Al momento stesso, ancora non sai i nomi che gli darai?
No. Perché c'è sempre una storia col nome magari, quindi a dipendenza del parto e...
Tipo faccio io...
Dipende se è maschio o femmina.
Vabbè, certo. Facci un esempio di un nome che hai dato legato a una storia.
Uno è nato San Silvestro, gli ho dato Silvestro.
Certo, facile.
E uno era nato Natale, Natalino.
Ah, quindi è legato al giorno in cui nascono.
Anche, non solo, Ogni tanto sì, a dipendenza, sì.
Un altro criterio quale potrebbe essere?
L'iniziale magari della mamma.
Ah, la mamma.
Magari si chiama Gesi, Camilla, magari anche l'iniziale, sì.
Ok, è un lavoro che ti tiene impegnato tanto questo, perché come dicevamo prima tu fai tante altre cose.
Sì, perché c'è ancora mio papà che mi aiuta tantissimo e dopo sì, io vado anche col camion.
Col camion cosa fai?
Trasporti qua in zona, trasporti di marmo, trasporti di ghiaia, terra, movimento terra praticamente.
Insomma, non è che rimani con le mani in mano?
No.
Assolutamente no. Chantal.
È la mia passione, quindi...
Grazie mille, salutaci la regina e salutaci il toro.
Grazie mille a te, sarà fatto, sì. Call me a fool, call me a fool, play hard for lonely. Grab my soul, yeah. Grab my soul.
easy and I could forget. But this new love's so strong that, well, it's about to keep me holding on.
Quello delle mucche che volano è solo una delle tante sorprese che regala la Valle Maggia. Per esempio, ci sono delle costruzioni, dei palazzi, che in gergo locale sono i palets, che furono fatte costruire da facoltosi emigranti in California tra il 1875 e il 1892. Pensate che 5 di questi enormi palazzi sorsero in 2 anni solamente. Ecco, è una cosa incredibile vedere questi palazzi nella valle accanto alle altre case, tipiche case di montagna. Allora, ne abbiamo parlato tra l'altro con Elio Genazzi, che è il direttore della fondazione che gestisce il museo di Valle Maggia. Direttore, com'è che la storia di questi quartieri californiani nel cuore della Valle Maggia?
E il quartiere californiano è un quartiere là dove si condensano un meccanismo che è avvenuto un po' in tutta la valle, ma soprattutto a Someo, dove gli emigranti che partivano, che dovevano diciamo far capo alle agenzie che organizzavano questi viaggi, ma spesso e volentieri le famiglie non avevano i soldi e quindi dovevano un po' indebitarsi, sono stati aiutati dai comuni, dai patriziati e le stesse famiglie che hanno fatto un qualche sacrificio, c'era già qualche banca allora. E partiti gli emigranti poi rimanevano indebitati nei confronti della famiglia che rimaneva qui. Chi ha fatto fortuna? C'è chi ha fatto fortuna, c'è chi non l'ha fatta. Chi ha fatto fortuna in genere ha cercato di rimediare a questi debiti importanti mandando a casa dei soldi e in molti casi addirittura per poter costruire addirittura delle case. Alcuni sono addirittura tornati loro, altri hanno mandato a casa questi soldi. E a Someo ci sono, c'è un quartiere proprio intero fatto di tutte queste case. Però di queste case ce ne sono in altri comuni, anche a Maggia, anche a Moghegno, quindi un po' dappertutto. Ad
Quanti saranno stati gli emigranti che sono andati via dalla valle?
Dalla valle 30.000 ticinesi, 30-32.000 ticinesi. Si calcola che dalla Valle Maggia ne sono partiti 2.000-2.500. E la Valle Maggia aveva circa, in Valle Maggia c'erano gli abitanti, erano 6.000 circa allora, quindi più di un terzo.
Più di un terzo, partiti, più anzi, di un terzo. Uno di quelli che ha fatto più fortuna è?
Ma fortuna, ecco, ce n'è uno proprio lì nel quartiere californiano, che è i Tognazzini, che addirittura a un certo momento costruito, poi hanno addirittura costruito il cimitero che si è chiamato quello dei Sciori, ecco, creandola qualche polemica evidentemente, perché che costruire un cimitero dei sciori, dei ricchi. Ah, sì. Ecco, questi probabilmente quelli che
hanno... dove è andato?
Perché i Tognazzini sono andati a Coips, oggi si chiama Coipso, mi sembra, però allora l'avevano, perché lì si arrivava, sì, piantava la bandiera, insomma, perché a differenza degli africani che arrivano oggi, che trovano, non trovano terra, pur avendo volontà di lavorare, ma i nostri hanno dovuto partire, quindi hanno fatto dei grossi sacrifici, però trovavano dei terreni liberi e quindi lì in pratica si sono anche impadroniti. Ciò è successo ai ticinesi anche con molti italiani, perché anche l'Italia è andata, sì, in quella direzione. E quindi si dice che i Tognazzini abbiano preso in possesso una certa zona, poi non so come venivano regolate, comunque a un certo momento sono state anche messe a posto dal punto di vista del catasto queste proprietà, e cercavano l'acqua con una sorta di trivella, e dall'acqua invece è uscito il petrolio.
E quindi, sì,
e quindi questo è un grandissimo. Buona parte invece si sono è andato, dopo glielo dico, perché è un nome un po' particolare, che si chiamava Nuova Someo, cioè loro l'hanno chiamata Nuova Someo.
No, negli Stati Uniti,
Sì, sì, California.
California
tra San Francisco e...
Sì, sì, comunque era per capire che angolo degli Stati Uniti.
Sì, dopo glielo dico.
Nuova Someo.
Sì, Nuova Someo si chiamava, Ecco, questo, poi noi abbiamo avuto degli immigranti di diverso tipo, come li dicevo, questi erano immigranti permanenti, che ormai stavano via. Poi abbiamo avuto molti emigranti invece temporanei, che, o stagionali piuttosto, che partivano a fare il loro mestiere. C'erano i pittori o i castagnat, i maronat, che andavano a Parigi, c'erano i commercianti di stoffe che andavano in Germania, in Inghilterra, c'erano quelli che facevano lo spazzacamino. Evidentemente di diverse classi, quello che faceva il commerciante evidentemente ha avuto molta fortuna, anche perché è un mestiere che poteva rendere, quello che faceva lo spazzacamino non è diventato ricco.
Lo spazzacamino che mandavano i bambini.
Spazzacamino avevano spesso e volentieri i bambini, e tra l'altro ci sono anche noi, da noi, delle case in cui una volta i camini non si poteva salire, c'erano gli scalini per andare su a pitturarli, a pulirli. Naturalmente c'erano anche quelli più stretti dove facevano salire e tiravano sui bambini con la famosa, quell'elemento con che adesso non ricordo più come si chiamava, comunque per pulire queste
cose,
ed erano degli specialisti, così come quelli anche della valle qui vicino, sopra le Cento Valli, erano anche loro degli spazzacamini. Quindi abbiamo avuto una storia ricca di emigrazione, molto ricca di emigrazione di diverso tipo,
permanente, temporanea,
chi si è fatto ricco, chi si è fatto... Ecco, la partenza per la California e per l'Australia era stata determinata da queste agenzie che avevano dato voce secondo cui in California e in Australia ci fosse l'oro, e quindi buona parte di questi erano partiti anche alla ricerca dell'oro. In realtà in California qualcuno l'ha trovato qualcosina, però sono la minima parte. In Australia invece non hanno trovato praticamente niente, quindi... Ecco, se in California qualche ricco si è fatto, anzi oserei diversi, in Australia
è andata peggio che è andata in Australia.
Esatto, in Australia ne sono partiti circa 2500 ticinesi, quindi 30.000, 2500 in grosso modo.
Radio Popolare on the road, queste storie di emigrazione, di quando ad emigrare erano gli svizzeri, sono veramente impressionanti, in particolare per tutti coloro che non riescono a capire che l'emigrazione è un qualche cosa che c'è sempre stato e che non si fermerà mai. Quello che una volta era terra di emigranti diventa terra di emigrazione, però è un flusso che non si può fermare e c'è sempre stato nel corso della storia. È quello che ci conferma anche Giaele Cavalli, un'altra abitante della Val Maggia che abbiamo incontrato e che ci ha parlato proprio di questo. Signora Giaele, quella dell'emigrazione è una storia secolare.
Certo, già alla fine del Seicento abbiamo trovato dai registri parrocchiali, abbiamo trovato appunto che già gente di Prato si trovava a Basilea, Costanza, però si sposavano con le ragazze del posto e poi emigravano, prima i capifamiglia e poi portavano via tutta la famiglia, e così nel Settecento c'è stato un calo drastico della popolazione. Siamo passati dalle 800 persone alla fine del 600 ad averne solo 400 circa alla fine del 700. Nel 700 c'è stato proprio questo calo drastico della popolazione nostra, e questi emigranti hanno fatto fortuna. C'erano delle società, c'era la società dei Lignamari, c'era la società diverse, no? E hanno fatto fortuna e hanno costruito a Prato queste palazzine che vedrete oggi quando andate su in valle, e non sono più ritornate. In queste palazzine purtroppo oggi non ci vive quasi più nessuno, o qualche persona anziana, perché siamo ridotti e i giovani se ne partono tutti, e il futuro è un po' problematico.
Queste erano palazzine costruite con le rimesse degli immigrati?
Sì, sì, questo sì, c'è la Casa Berna, c'è la Casa Belli, Casa Guidini, diverse insomma, perché erano tante le famiglie
anche per far vedere che loro avevano fatto
che stavano bene,
che stavano bene.
Sì, che stavano
ma
bene.
Se loro si erano trasferiti là in queste case, chi è che ci viveva? I parenti?
Forse per un bel po' di tempo, penso, la moglie con i figli piccoli
prima che li raggiungessero
quando arrivavano sui 20 anni partivano i figli maschi, partivano. E c'è stato a fine del Settecento, si vede benissimo dai registri che i capi famiglia sono via e restano qui solo le donne e i figli, i minorenni.
C'è stata questa prima ondata che appunto raggiungeva altri angoli della Svizzera, poi il raggio è aumentato, perché poi c'è tutto il discorso che riguarda la California.
Sì, diciamo che verso il 1850 sono partiti primi da Prato, due persone sono partite con proventi loro, avevano i soldi per partire per la California, e questo non è da tutti, e poi mano a mano ha preso questa febbre dell'immigrazione, sono partiti tantissimi. Dalla nostra famiglia, dalla famiglia di mio padre, sono partiti in 10 persone.
Anche i suoi familiari? Quindi.
Sì, i miei prozii sono partiti tutti e sono ritornati in 2, ma non avevano famiglia, e sono rimasti tutti in California.
Andate a trovarli?
No, non ancora. Non so se ci andrò. Ha potuto creare un contatto 4 anni fa tramite una discendente che è venuta in visita a Prato e ha cercato i parenti, e noi non avevamo più contatti da almeno 70 anni con nostri parenti. Adesso abbiamo questo contatto e ogni tanto comunica con un mio fratello, comunica solo in inglese, però ci sentiamo, abbiamo avuto un po' di notizie sulla nostra famiglia.
Elio Genazzi, il presidente dell'associazione che cura il museo di Valmaggia, che abbiamo sentito anche prima, invece è stato in California a trovare i suoi parenti discendenti di quelli che erano emigrati, giusto?
Sì, sono stato in California nel 2012. Io ho parenti sui diversi rami familiari. In particolare di uno di questi rami erano partiti in 6 per la California a fine 1800 e ci hanno organizzato un picnic a Petaluma. E in quel picnic praticamente eravamo una 50 di persone, e dalla ricostruzione genealogica che poi sì, ho perfezionato, risulta che di quei 6 che sono partiti, tra l'altro di cui 2 non hanno avuto figli, ma degli altri 4 oggi ci sono 85 consanguinei.
Se dovessimo fare un conto, vuol dire che sostanzialmente
abbiamo più ticinesi originari in California che non in Ticino.
Whiskey and it's water, and it's one last dance. Stranger, pump that jukebox with your quarters. We all deserve a second chance. Darling, let me tell you your future. Slip your palm into my hands. You got me addicted to romance. Neon lights on the corner, the rumble of a tired rock and roll band. You're this neighborhood's broken daughter, with all the blessings that it grants. I'll tell you about this dream I had if you tell me of your plans. You got me addicted to romance. Now the night is sweet and long, my dear, though the end's always at hand. My muse, the music you whispered in my ear, reminds me of who I am. Reminds me of who I am. Reminds me of who I am. Love's a cold beer you near and a kiss, your sweet and tender hands. Tonight I get all the love that I've missed from you in just one glance. And if this isn't love, my dear, it's more than what we planned. It's more than just chance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to
una ballatona di Bruce Springsteen, un altro che ha una storia familiare di emigrazione alle spalle, come sappiamo. Ecco, prima di chiudere questa puntata di On The Road c'era un'altra storia incredibile che volevo raccontarvi, che ho imparato anche questa lì nella Valle Maggia. Nel museo più volte citato, nel museo di Valle Maggia, in questo periodo c'è una sezione dedicata al giro del mondo di Emilio Balli, 1878-79. E allora ho chiesto a Elio Genazzi, che ormai conosciamo, il direttore, il presidente della fondazione che gestisce il museo, di raccontarci un po' di questo Emilio Balli. Tutti sappiamo del giro del mondo di Verne, ma Emilio Balli non era da meno.
Balli era un ticinese abbastanza lungimirante, soprattutto con spirito curioso, ma anche con capacità di gestione tecnica, che a un certo momento, venuto a sapere dal libro di Giulio Verne, scritto nel 1872, Balli era in Belgio a studiare, e a un certo momento si è entusiasmato e ha detto: io voglio partire a fare un giro del mondo. Ed era l'epoca in cui si offrivano i primi giri del mondo a livello turistico, e non occorre non confondere che giro turistico non voleva dire essere andare sicuri, perché si andava comunque all'avventura. E c'erano queste società che probabilmente prima di lì avevano offerto.
C'era l'agenzia di viaggi Thomas Cook che organizzava questo.
Cooks era il primo che ha organizzato questo tipo di viaggi a partire dal 1870. E Giulio Verne aveva scritto il proprio libro anche perché aveva saputo che si iniziava a fare questi giri del mondo. E Giulio Verne si è detto, magari un po' in modo enfatico, ma che in realtà buona parte della gente non poteva permettersi un giro del mondo, e per cui lui ha scritto, o scriveva il libro del giro del mondo in 80 giorni per permettere anche chi non se lo poteva permettere un giro virtuale. E c'era un po' questa smania di poter fare e sognare un giro del mondo, mentre Balli
lui ha detto: a me è virtuale, non mi interessa, lo voglio fare davvero,
non mi interessa. Però aveva anche, grazie al papà che era immigrante in Olanda, aveva anche la possibilità finanziaria di poterselo permettere, perché fare un giro del mondo costava dai 15.000 ai 25.000 euro franchi, e che voleva dire in pratica 10 anni di lavoro per un operaio in una miniera, allora, se si vuole. E quindi Balli parte, si riunisce con gli altri, diciamo, compagni di viaggio dell'agenzia a Parigi, tra l'altro nel momento in cui c'è l'esposizione universale. Qui si visitano l'esposizione universale, fanno una cena e poi si indirizzano verso Marsiglia, da dove partono con la nave che si chiama Junot. Si imbarcano, erano una ventina, buona parte francesi, come si diceva, unici svizzeri, Balli e un Bertrand di Ginevra, che si sono conosciuti lì, che poi erano buona parte francesi.
Ah, francesi.
Sì, francesi, sì. E partono per questo giro, che era un giro turistico. Perché per turistico? Perché c'era un itinerario ben definito e c'erano anche dei pernottamenti, eccetera, eccetera, un po' come si fa oggi, ma evidentemente in una realtà un po' diversa.
Tutti uomini o c'era anche qualche donna?
Ma risulta che fossero tutti uomini. Partono da Marsiglia, si indirizzano Gibilterra, Brasile, scendono verso la Terra del Fuoco, Terra del Fuoco, attraversano Terra del Fuoco, risalgono verso il Cile e arrivano a Panama. A Panama purtroppo l'agenzia fallisce e quindi il viaggio si interrompe. Chi conduce il viaggio non garantisce più la continuazione. La Junot torna verso, tra l'altro, verso Marsiglia. Buona parte dei francesi ritengono di non continuare, quindi di rientrare a casa, mentre Balli e Bertrand con altri due francesi decidono comunque di proseguire. Proseguiranno usufruendo anche dei servizi della Cook, della famosa Cook che si diceva prima. Una cosa purtroppo un po' drammatica è che chi è tornato nel viaggio di ritorno verso Marsiglia ha preso la cinese e buona parte sono morti, quindi ha avuto un epilogo. Anche
è andata bene che aveva deciso,
loro hanno deciso di continuare. Ecco, il viaggio che doveva essere fatto poi in 140 o qualcosa dei giorni, a differenza del Verne che lo sognava in 80 giorni, in realtà è durato 472 giorni, anche perché Balli e i compari si sono fermati in diversi posti, quindi sono stati curiosi, avevano forse anche i mezzi, anche se si sono trovati in difficoltà perché il viaggio l'avevano pagato in anteprima e quindi pensavano di essere già a posto.
Invece hanno dovuto ripagare tutto da Panama in poi.
Hanno dovuto pagarsi biglietto per biglietto, immagino, no? Poi non si sa bene come abbia fatto, si sa che ha avuto qualche difficoltà. Ecco, e sono risaliti da Panama verso New York, poi da New York sono fatto una puntata alle cascate del Niagara, dove hanno fatto anche delle foto. Poi hanno attraversato le Americhe e lì c'era già il treno, il collegamento delle due Americhe con le due ferrovie dell'est e dell'ovest, e hanno raggiunto San Francisco, però si sono fermati dai mormoni, si sono fermati in diversi posti, insomma. E in California si sono fermati un mese. Perché un mese? Perché il Balli conosceva praticamente buona parte degli emigranti che erano già partiti dal suo paese, che era Cavernio. E quindi lì è stato a San Francisco, è rimasto per un mese a San Francisco, rispettivamente soprattutto Petaluma, dove ha incontrato veramente tantissimi di questi ticinesi. Come le dicevo prima, ne sono partiti circa 30.000 in quegli anni lì e quindi non c'era problema, probabilmente si incrociavano per strada, no? E ha anche raccolto delle informazioni, ha raccolto delle sue sensazioni, eccetera, eccetera. Da citare come parentesi che Balli, noi abbiamo fatto la mostra grazie a quel che Balli non ha fatto il viaggiatore così, il turista, ma in pratica lui ha acquisito un mucchio di materiale, di oggetti veri e propri. Qui alla mostra ne abbiamo una minimissima parte, qui una selezione, perché ha portato a casa e le metteva nelle casse e poi in parte le spediva, ma spediva cosa voleva dire? Buttarle su una qualche nave sperando che arrivassero a casa. E in parte se le tirate dietro man mano, quindi le caricava, le scaricava, eccetera, eccetera. Ecco, c'è da dire che lui stesso dice che buona parte o tante delle casse che ha spedito non sono mai arrivate, ma a casa hanno oggi un quantitativo di oggetti incredibile, poi le racconterò poi dopo.
E poi non si faceva i selfie, però faceva un sacco di foto.
Allora, le foto avevano un fotografo, però lui non aveva una macchina fotografica. Le fotografie sono state fatte da qualcuno che era assieme a loro, però buona parte si comperavano, perché soprattutto nell'Oriente, in particolare in Giappone, era andato di voga in quel periodo lì il giapponismo, vale dire europei che sono partiti verso il Giappone, che praticamente, soprattutto fotografi, che facevano fotografie, quindi le comperavano nei curios shop del Giappone. E in Cina, per esempio, ci sono state delle guerre dell'Occidente in Cina, tant'è vero che Balli, vedremo, ha raccolto degli oggetti che oggi, buona parte degli oggetti che abbiamo qui, non potrebbero più essere portati in Svizzera, ma neanche in Europa, perché lo priva, lo proibisce, lo proibiscono diverse leggi poi, certo, di tipo, certo, culturale.
Esatto.
Però abbiamo qua, per esempio, dei frammenti di una cattedrale in Cina che è stata distrutta appunto dalle guerre dell'Oriente contro l'Occidente, o dell'Occidente che hanno attaccato, sì, questa zona qua, per esempio. E Balli poi da San Francisco parte anche qui la tratta da San Francisco a Yokohama, una tratta di battello, di nave, era stata praticamente realizzata in quegli anni lì, quindi il collegamento. E quindi da San Francisco va verso Yokohama, e anche in Giappone si sofferma diversi giorni, quindi, e si rallegra del Giappone perché è rimasto affascinato del Giappone, ti è piaciuto, questo lo leggerà anche dai testi qua, mentre al contrario non gli è piaciuto la Cina, cioè molto arcaica, molto poi probabilmente dal punto di vista anche umano, anche allora il Giappone era già un po' più avanti, diciamo così, dal punto di vista umano anche la Svizzera non era, e l'Europa non era, però insomma lì si praticavano torture eccetera eccetera in modo ancora visibile, probabilmente qua non lo si faceva nemmeno più. Ecco, quindi la Cina non gli piace, però si sofferma anche in Cina, poi va giù, va verso le Indie, poi viene qua verso l'Egitto, Mar Rosso, dove visita anche in Egitto le piramidi, eccetera, eccetera, e poi rientra dal Mediterraneo, 472 giorni per farla breve.
Per farla breve. E qua mi dice solo una cosa che tra le tante che sono esposte che la affascina.
Ma mi affascina il suo insieme, soprattutto gli oggetti che ha portato con sé.
Ne dica uno.
È difficile, soprattutto quelli del Giappone. C'è il samurai che abbiamo qui, che ci si chiede, portare un oggetto, un coltello, una lancia, però un samurai.
Come ha portato un samurai?
Ha portato un samurai, lo vedremo qui sopra.
Io sono andato sopra, come mi ha consigliato il signor Zenazzi, e l'ho visto il samurai. Vi consiglio di farlo anche voi. La mostra Il Giro del Mondo di Emilio Balli 1878-79 è aperta sino al 31 ottobre. Imperdibile. Imperdibile come un'escursione in questa valle. Io vi lascio con un blues, anche perché vi ricordo che dal 12 luglio è partito un festival e andrà avanti fino all'8 agosto, un blues festival proprio in Valle Maggia. Le piazze dei villaggi della Valle Maggia sino all'8 agosto saranno il palcoscenico di questo festival, che propone una decina di serate di grande musica blues per tutti coloro che amano questo genere. Andate sul sito magicblues.ch, trovate tutte le indicazioni e i nomi degli artisti e i luoghi dove si svolgono i concerti. Con questa segnalazione siamo arrivati al capolinea. Vi segnalo due viaggi targati Radio Popolare dove ci sono ancora posti. Il primo è in Brasile, a Salvador de Bahia e nel Maranhão, dal 10 al 23 settembre. Il secondo invece è un viaggio in ottobre, in Senegal dal 15 al 25 ottobre. Per entrambi i viaggi, Brasile a settembre e Senegal a ottobre, sul sito di Radio Popolare trovate tutti i dettagli. Detto ciò, non mi resta che rimandarvi al blog di Radio Popolare se vi siete persi un pezzo di questa puntata o se volete riascoltare le precedenti. Basta andare su On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica, ci sentiamo fra 7 giorni con un altro viaggio. Un saluto da Claudio Agostoni. I've gotta leave, yeah. I've got to find some place to go. I've gotta leave, yeah. I've gotta find some place to go. Because the way things are happening here now, I don't feel welcome here no more. Gonna get up in the morning, pack up my clothes and shoes. You might think I'm joking when I tell you I'm going to. Oh no, I've got the blues. Oh, let me tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I have the blues.
Catch your woman getting down wrong, like I caught mine. That's what gave me the blues.